Modem.
È ancora possibile fermarsi, cessare il fuoco, porre fine alle ostilità. Si può evitare una drammatica e sanguinosa battaglia per Tripoli.
Ho ribadito al vice primo ministro Catarino la nostra forte preoccupazione per questa deriva militare. Non riteniamo che questa possa essere la soluzione. Auspichiamo e stiamo lavorando con la massima determinazione per evitare che continuino le ostilità militari. Vogliamo un cessate il fuoco immediato e auspichiamo un ritiro delle forze dell'Esercito di Liberazione Nazionale, dell'LNA.
Almeno 147 morti, 614 feriti è il nuovo bilancio diffuso ieri dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in seguito all'offensiva di Khalifa Haftar contro Tripoli, scontri che hanno prodotto almeno 18.000 sfollati. Buongiorno da Giuseppe Bucci, dalla redazione di Modem. Nella copertina curata da Maria Iannuzzi, la preoccupazione del segretario generale dell'ONU Guterres e del premier italiano Conte per la situazione che si sta venendo a creare in Libia. Sono giorni di conflitto alle porte di Tripoli, sono giorni di incontri, di trattative tra le parti in campo e vari attori internazionali attivi sullo scacchiere libico a sostegno di una delle parti, cioè il governo di accordo nazionale nato per volere dell'ONU. Dalle ceneri del regime del deposto Gheddafi, il governo presieduto da Fayez Sarraj, e c'è il generale Khalifa Haftar, appunto comandante dell'esercito nazionale libico, uomo forte della Cirenaica all'est del paese, colui che ha lanciato l'offensiva. In mezzo poi c'è la comunità internazionale che assiste impotente, divisa, incapace dopo la caduta di Gheddafi di restituire stabilità a un paese centrale per il Mediterraneo. Allora, cosa sta succedendo in Libia? Quali gli interessi in gioco? Sono solo alcune delle domande che ci porremo e che porremo ai nostri ospiti. Vincenzo Nigro, buongiorno. Vincenzo Nigro, inviato di Repubblica a Tripoli, la connessione non sarà delle più facili, ma cercheremo di averlo con noi. Arturo Varvelli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Specialista della Libia e ricercatore all'ISPI, e poi Marc Semo, buongiorno. Buongiorno a Marc Semo, responsabile affari esteri e diplomazia del quotidiano francese Le Monde. Allora, prima di tuffarci nel caos libico, noi non possiamo approfittare appunto della presenza di Marc Semo, un parigino che a Parigi ha studiato, tra l'altro anche storia, e che a Parigi vive, per commentare la notizia anche dell'incendio della cattedrale di Notre Dame, tema di cui ci siamo occupati abbondantemente nei nostri RG, anche in Alba Chiara. Semo, il suo stato d'animo, le sue sensazioni?
Come tutti a Parigi, anche in Francia, anche nel mondo, cioè è un stato di shock, un simbolo della storia della Francia. Sono 850 anni di storia, è un monumento unico, anche perché i pezzi di legno della Carpanta nel tetto erano del XIII secolo, dunque tutto questo era irrimediabilmente distrutto, anche se alla fine l'essenziale della struttura di pietra, le due grandi torri eccetera eccetera sono state risparmiate dalle fiamme, ma diciamo è una cosa molto forte, un po', anche se a certi vedono lì un bruttissimo presagio. Notre Dame è sempre stato, cioè, il cuore battente del paese, della nazione e della capitale.
Da Napoleone a De Gaulle, un luogo che ha accompagnato la storia della Francia, sentimenti anche di rabbia, ci sono anche le prime polemiche, una domanda su tutte: cosa è potuto accadere, cosa è potuto succedere?
Senta, lì non si sa, si vedrà, sono anche tutte le teorie complottiste che stanno emergendo, non è sicuramente un accidente, è stato un incendio criminale. Vabbè, lì sono le cose abituali, la cosa fondamentale rimane questo shock di vedere in parte distrutta Notre Dame, il fatto che comunque, anche se sarà costruita, si rifarà, non sarà mai più la stessa, e soprattutto, non so come si dice in italiano,
le vetrate.
Le vetrate sono distrutte, sono vetrate del Medioevo, e nessuno anche sa oggi come rifare questo blu straordinario di queste vetrate del Medioevo.
Ecco, Macron però giustamente ha detto la ricostruiremo, è giusto rimarginare questa ferita, tra l'altro in parte era già stata ricostruita la guglia, credo che
sì,
non
sì,
fosse.
Infatti non era rimasto un blocco tale del Medioevo, però
certo.
Diciamo il simbolo è molto forte, c'è come il titolo del giornale cattolico La Croix, il cuore in cenere.
Grazie a Marc Semo, fra poco lo risentiremo, naturalmente su questo tema torneremo ad occuparci, resta da capire quanto e cosa è andato esattamente distrutto. Vi segnalo che dopo di noi su Rete 2 a Laser c'è un nostro approfondimento culturale, si parlerà di Notre Dame in questo approfondimento. Veniamo alla Libia, Vincenzo Nigro, vediamo se c'è con noi, non riusciamo ancora a stabilire una connessione, e allora passo ad Arturo Varvelli. Allora, abbiamo detto questa offensiva lanciata il 4 aprile da Haftar, tra l'altro proprio mentre il segretario generale dell'ONU si trovava in Libia per cercare una soluzione, un compromesso, una via di pacificazione, era la vigilia di una conferenza che poi è saltata, è stato anche uno schiaffo il timing scelto da Haftar. Come si è arrivati a questo punto e magari chi è Haftar per ricapitolare?
Ma sì, senza dubbio è stato uno schiaffo quello di Haftar, e questo anche dimostra in questo momento la debolezza di tutte le istituzioni multilaterali globali. Siamo in un'epoca di cambiamento, oppure è finita, diciamo, una sorta di epoca. Quel mondo che conoscevamo sta andando un po' svanendo, e il rispetto anche delle istituzioni, della legalità internazionale è venuto chiaramente meno. Haftar è un ex generale del regime di Gheddafi che perse la guerra in Chad, fu catturato dai ciadiani e dopo un periodo di detenzione fu liberato e fu esiliato negli Stati Uniti. Lì è rimasto sostanzialmente per una trentina di anni, fino a quando è scoppiata la rivolta in Libia nel 2011. Haftar è tornato, ha cercato di porsi a capo dell'esercito, diciamo, di liberazione dal regime di Gheddafi, così non è stato, è stata una figura, diciamo, di secondo ordine, fin quando nel 2014 non è riuscito, soprattutto spostandosi a Bengasi e nella Cirenaica, a farsi un po' promotore, paladino della lotta agli islamisti. Islamisti che vengono concepiti in un concetto molto largo, diciamo dalla Fratellanza Musulmana a Daesh, ma talvolta include tutti gli oppositori e tutte le milizie, come stiamo vedendo ora. Nella dichiarazione, ad esempio, di qualche giorno fa di Al-Sisi e del generale Haftar, si fa riferimento ai gruppi terroristici che combattono, facendo chiaramente riferimento alle milizie che sono presenti a Tripoli e che sono sotto il controllo, o dovrebbero essere sotto controllo, del governo di unità nazionale.
Ecco.
Haftar ha creato una sorta di narrativa per la quale lui è il liberatore della patria, ma questa narrativa funziona in una parte del paese e non funziona in un'altra, come abbiamo visto recentemente.
Ecco, si è detto un'offensiva che diciamo non poteva non partire senza avvisare quelle potenze internazionali che comunque in qualche modo sponsorizzano Haftar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Egitto, forse anche la Francia. Qual è il tuo sguardo su questo?
Ma insomma, è difficile dirlo, non abbiamo queste prove. Abbiamo invece le prove di un supporto che è stato un supporto politico innanzitutto. Bisogna ricordare ad esempio quanto supporto politico abbia ricevuto dalla Francia e da altri attori internazionali, ma io penso da questo punto di vista, dal punto di vista politico più di tutti dalla Francia, che ha voluto cercare di trasformarlo da attore militare in attore politico, lo ha portato ai vertici a Parigi nel luglio del 2017 la prima volta, poi di nuovo l'anno scorso nel maggio, il 29 maggio del 2018 l'ha portato a Parigi, gli ha fatto stringere la mano ad Haftar, ma ogni volta che Haftar stringeva le mani e acconsentiva a trasformarsi in attore politico, poi tornava nel paese e agiva da attore militare, da generale, agendo sul campo e mettendoci di fatto davanti ai fatti compiuti. Questo è il suo stile, questa è la sua cifra. Difficile dire se avesse avuto settimana scorsa o due settimane fa, quando è partita questa offensiva, un chiaro via libera. Lui l'ha comunque percepito, questo chiaro via libera, l'ha percepito e voleva metterci ancora una volta davanti ai fatti compiuti. Probabilmente, se guardiamo il timing degli incontri internazionali, lui si è spostato, ha incontrato Mohammed bin Salman, il presidente, e il re Faisal, e sostanzialmente dopo qualche giorno è intervenuto. Io penso che da questa serie di incontri lui abbia percepito una sorta di via libera, un supporto incondizionato, che peraltro possiamo ancora verificare adesso, perché se Egitto, Arabia Saudita ed Emirati se ancora si schierano così apertamente nei confronti del generale Haftar, e vediamo con quanta difficoltà ad esempio all'interno dei comunicati multilaterali, quello in sede Unione Europea ma anche Nazioni Unite, grazie alla presenza di Russia e Francia, si fa difficoltà a indicare Haftar come il responsabile di questa azione militare, quando realmente lo è. Non ci si può trincerare dietro al racconto, alla narrativa di all parties involved in, no, qua stiamo parlando di un attore che ha compiuto un'azione militare, e quindi la condanna dovrebbe andare nei suoi confronti, ma così non è, e quindi Haftar percepisce che c'è ancora uno spazio di manovra, però ha impattato, diciamo, militarmente, non ha fatto i calcoli giusti, pensava di arrivare in Tripoli sulla scorta di un'ondata popolare, del malcontento, facendo leva sul malcontento della popolazione per le milizie che esiste, ma così non è stato, ha fatto male i calcoli, perché Zintan e Misurata in particolare si sono opposti al suo ingresso e sostanzialmente sta andando contro un muro.
Maxemo, che tra l'altro fra poco ci deve lasciare, il suo sguardo su questo conflitto e sul ruolo della Francia, che sembra un po' in imbarazzo, perché insomma in passato si attribuisce alla Francia anche il fatto di aver in qualche modo accreditato questa persona sullo scacchiere in scena internazionale.
Diciamo, sono due cose. Per quello che riguarda gli ultimi eventi, la Francia è stata messa davanti al fatto compiuto. La Francia chiaramente aveva, come altri, come anche gli americani, i britannici, incoraggiato Haftar quando ha lanciato la sua offensiva con successo nel sud per ristabilire un po' la zona al confine col Sahel, però questa offensiva su Tripoli, i francesi sono assolutamente starrefatto che lui si sia lanciato così in questa avventura, e i francesi ricordano che non c'è un'altra via con una soluzione politica. Anche la storia del sostegno francese a Haftar, secondo me, è un po' più complicata che quella che ho sentito. Cioè, all'inizio, quando Haftar torna in Libia, allora, il collega l'ha ricordato, Haftar è stato un generale di Gheddafi, un cattivissimo generale che è stato vinto dai tsadiani in tutti i modi, è stato fatto prigioniero e dopo è stato esfiltrato negli Stati Uniti. Quando lui ritorna, i francesi non lo prendono affatto sul serio, perché appunto si ricordano benissimo quale cattivissimo generale era in Chad, eccetera. Invece, quando lui inizia a Benghazi l'operazione Karama per ristabilire l'ordine, a questo punto i francesi, in questo caos libico, in un tempo in cui anche allora, in questi tempi 2013-2014, non c'è neanche nessun governo legittimo neanche all'ovest, cominciano a prendere il sul serio a livello militare, cioè è una forza che può affrontare il terrorismo, quando invece si vede giorno dopo giorno che il jihadismo diventa un pericolo in Libia e che c'è veramente il rischio, come lo dicevano da tanto gli italiani, di una grande Somalia in Mediterraneo. E dunque lì inizia una cooperazione, a questo momento, nel 2016, in luglio, che muoiono agenti francesi in un aereo abbattuto, i francesi aiutano Haftar, però aiutano anche dall'altro lato, diciamo mai i francesi hanno puntato tutto su Haftar, però i francesi dicono, e lo dicono anche tuttora, cioè Haftar è diventato un attore con quale non si può non fare i conti, cioè controlla adesso per esempio l'80% del territorio, più o meno il 50% 1% della popolazione, dunque in un modo o in un altro si deve fare con Haftar. Per quello che riguarda gli ultimi eventi, il punto cruciale, dunque i francesi dicono, vabbè, Haftar è una follia questa offensiva, non può vincere, non può prendere Tripoli, anche se lui appunto puntava su un sostegno della popolazione, stufa delle milizie, adesso sta creando il fenomeno inverso, cioè ridà una legittimità, una popolarità alle milizie islamiche che difendono Tripoli. Ma là dove i francesi sono più nuancé, e diciamo siamo più o meno la stessa posizione dell'inviato dell'ONU Ghassan Salamé, cioè i torti sono divisi, cioè c'è stato questo accordo di Abu Dhabi nel 28 febbraio tra Haftar e Sarraj per aprire l'istituzione, per aprire anche agli uomini di Haftar e per preparare le elezioni. Dunque c'è un modo di accelerare, ci deve essere la grande conferenza lì metà aprile che è stato annullato da Ghassan Salamé, però durante tutto questo tempo Sarraj non ha fatto niente, anzi sembrava che non voleva o non poteva fare quello che deve fare e rispettare questi impegni, specialmente per aprire il Consiglio nazionale, eccetera, già a un modo di vera unione nazionale, non solo il governo dell'Ovest, ma anche aprire all'Est. A questo punto Haftar ha pensato che poteva forzare le cose, e lì è stato un errore maggiore, di fatto i francesi sono arrabbiatissimi, però adesso il problema è di sapere se possiamo ancora bloccare la macchina, cioè alla fine non sì. È stato una guerra, un assalto generale su Tripoli, il numero dei morti non è tantissimo, dunque si può immaginare di riprendere le discussioni, però se non si fa questo presto andiamo veramente in una nuova guerra civile.
Ecco, lei dice alla fine Haftar non ce la farà a prendere Tripoli eccetera eccetera, ma qualcuno però...
Qualcuno? Su questo, cioè, a linee di ravvitaimento che fanno 1500 chilometri venendo dall'est, cioè è assurdo.
No, dipende sempre però dal sostegno che otterrà cammin facendo, perché a me sembra, anche leggendo qualche analista, che si stia facendo un po' largo l'ipotesi che qualcuno cominci a pensare che forse Haftar, che è una specie di Gheddafi 2, insomma un uomo forte che ha gran parte del territorio già, potrebbe essere una soluzione per riunificare questo territorio che è rimasto frammentato dalla fine di Gheddafi. Potrebbe essere una tentazione, quello di sostituire la rimozione di Gheddafi con Haftar.
La tentazione c'è, è un ragionamento tipico di militare, però non è possibile questa tentazione di realizzare. Cioè, la tentazione che hanno gli americani, cioè uno dei... apparentemente dei motivi che hanno spinto Haftar ad andare avanti con l'incoraggiamento degli Emirati di Abu Dhabi, dell'Egitto, è stato implicitamente o esplicitamente un fuoco verde americano. Cioè, nella logica di Trump, Haftar appunto è uno che può stabilizzare la Libia e permettere agli americani di disimpegnarsi ancora completamente del dossier libico. E c'è anche questa tentazione in parte in Francia, cioè in Francia c'è stata una divisione dall'inizio tra d'un lato i diplomatici e dell'altro i militari. Adesso con Macron i militari, cioè l'ex ministro della difesa Jean-Yves Le Drian è diventato ministro degli affari esteri, diciamo la linea dei militari ha più o meno vinto anche all'Eliseo sul dossier libico. Però nello stesso tempo c'è la consapevolezza che questo è una scommessa molto hasardeuse, cioè nel senso che militarmente non ce la fa, anche per quello che dicevo, cioè le linee d'arvitaimento sono mille chilometri, con la minaccia permanente delle milizie di Misrata che possono interromperla, una battaglia urbana, una cosa molto lunga, dunque Haftar non ce l'ha. La cosa che sperava Haftar era di fare un colpo, prendere un po' di luoghi simbolici e arrivare in posizione di forza alla conferenza interlibica di aprile. Questo è fallito. A questo punto, adesso, tutta la parte in gioco è di sapere se si può fermare adesso, come lo augura, lo auspica, Ghassan Salamé, riprendere le discussioni. Non è troppo tardi, non c'è stato fino adesso una strage a livello del numero di morti, siamo a 200, è terribile, però diciamo, la Libia ha conosciuto anche peggio, invece entriamo veramente in una guerra civile, che sarebbe per la prima volta veramente una guerra civile tra Est e Ovest, e lì il rischio è enorme, e questo fa paura a tutti. La tentazione c'è, però è una tentazione che non si può probabilmente realizzare. Questo, diciamo, tutti quelli che hanno questa esperienza di terreno sono unanime in questa analisi.
Allora sentiamo cosa ne pensa Vincenzo Nigro, che è sul terreno, inviato a Tripoli per la Repubblica. Immagino che abbia sentito Haftar, che non ha la forza militare per vincere, anche se qualche potenza potrebbe essere tentata di dargli un aiutino per rimettere un uomo forte al potere. Insomma, come la si legge da lì, che sei tu che sei al fronte?
Sì, buongiorno. Non è ancora chiaro se il tentativo di Haftar comunque di avvicinarsi a Tripoli, di entrare a Tripoli e conquistare, come diceva il vostro ospite che ascoltavo pochi secondi fa, conquistare perlomeno qualche luogo simbolico della capitale libica, sia un tentativo terminato. Una cosa è sicura: si sta organizzando una poderosa controffensiva di tutte le milizie che Haftar ha avuto in qualche modo, virgolette, il merito di riunire, di rinsaldare fra di loro, che andranno a inseguirlo verso est. Come ci ha detto ieri il presidente del Consiglio presidenziale Fayez Sarraj, questa non è una guerra tra est e ovest, tra due parti della Libia, sarà una guerra tra una coalizione di gruppi e purtroppo anche di milizie, quelle milizie che il governo Sarraj stava provando a ridimensionare, contro il gruppo militare di un signore che vuole il potere assoluto, lo vuole in maniera violenta e che chiaramente ha le sue basi in una parte particolare del paese. Io credo sia questo della Libia una storia che ha un insegnamento incredibile per tutti quanti noi cittadini del mondo. Ci sono alcuni membri delle Nazioni Unite, penso all'Egitto, penso alla stessa Francia, penso al gioco più discreto, più abile della Russia, che contro quello che l'inviato delle Nazioni Unite, il segretario generale delle Nazioni Unite, che era a Tripoli il giorno del 4 aprile, quando è stato lanciato l'assalto, contro quello che l'ONU voleva, cioè favorire, condurre, guidare un dialogo di pacificazione del paese attraverso un confronto politico, hanno creduto di poter sostenere la soluzione militare appoggiando con intelligence, con armamenti che sono stati fatti arrivare all'est, appoggiando il capo di una milizia. Secondo me è un danno profondo che è stato fatto al sistema delle Nazioni Unite. Innanzitutto, direi da un punto di vista morale, sono state svilite come mai in passato era stato, ed è un danno che purtroppo noi cittadini europei pagheremo, perché questa guerra civile di Libia rimarrà allo stato latente con dei momenti di incandescenza per molti anni.
So che Marx Semo ci deve lasciare. Non so. Ecco, allora la domanda è questa, l'ha evocato lei, il rischio di una violenta guerra civile, la evocava Vincenzo Nigro, il rischio di una lunga guerra. Naturalmente qui il paragone si fa con la Siria, gli ingredienti ci sono tutti, una miriade di milizie, delle potenze straniere che si giocano la loro partita su questo territorio, con la differenza che la Libia è diciamo a due passi da casa nostra, ancora più vicina. C'è un rischio di scenario siriano in Libia?
No, sì e no. Cioè c'è un'omogeneità, una quasi omogeneità etnica e religiosa in Libia, anche se c'è una minoranza berbera, che è la grande differenza con la Siria, che è una mosaica di minoranza, e soprattutto con questa minoranza lawit al potere, che sa che se perde il potere è massacrata. Dunque lì, diciamo, c'è una logica tribale, sono sempre stati a scontri, dopo compromessi, sì, rovesciamenti di alleanza, dunque non è una cosa molto più, diciamo, liquida, e dunque anche non c'è mai stata una carneficina come c'è stato in Siria. Però, diciamo, la cosa preoccupante, come diceva Vincenzo Nigro, è il fatto che con questa offensiva di Haftar, queste milizie, soprattutto le milizie islamiche le più radicali, che Sarraj stava più o meno tentando di mettere sotto controllo, stanno riprendendo spazio, stanno diventando, diciamo, dei pilastri di questa resistenza di Tripoli, e questo è molto pericoloso per il futuro. Diciamo, c'è un rischio di rimettere in sella un movimento islamico radicale che è stato più o meno emarginato. Dobbiamo ricordarci che quelli di Misrata, aiutati dai britannici, erano riusciti per esempio a distruggere Daesh in Sirto. Dunque fino adesso diciamo il peggio è stato evitato, anche Haftar aveva distrutto diciamo lo Stato Islamico all'est, dunque fino adesso la situazione era più o meno sotto controllo. Il rischio adesso, soprattutto se si instaura questa logica di guerra, è che si entra in una cosa molto più complessa. Però nel stesso tempo si deve anche ricordare il fatto che fino adesso, malgrado tutto, la Libia regge, cioè ci sono questi poteri locali che sono molto forti e che reggono. Fino adesso nessuno ha provato a esportare il petrolio per conto suo, tutto passa attraverso la Compagnia Nazionale del Petrolio che paga la banca centrale, che continua a pagare a tutti. Dunque diciamo le strutture un po' dello Stato libico sono state preservate. Il problema è di sapere se c'è una vera guerra civile che riprende, questo potrà continuare.
Grazie Marc Semo per aver partecipato, lo lasciamo ai suoi impegni, torno da Varvelli tra un attimo, però ci ha raggiunto anche Flavio Di Giacomo, buongiorno.
Buongiorno.
Portavoce per il Mediterraneo dell'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni. Allora, abbiamo sentito in questi giorni fare delle cifre da fonti italiane, 6.000 persone che potrebbero lasciare la Libia in direzione delle coste italiane. Ieri Serraj, proprio nell'intervista anche a Vincenzo Nigro, addirittura ha parlato di 800.000 migranti pronti a invadere l'Italia e l'Europa. Come legge lei queste cifre?
Beh, sono tanti anni che ogni volta che succede qualcosa in Libia diciamo che escono fuori delle cifre quasi sempre improbabili, diciamo, no? Impossibile, assolutamente impossibile fare delle previsioni su eventuali partenze dalla Libia. In Libia ci sono circa 650.000 stranieri, questa è la stima, ma la Libia è un paese di destinazione innanzitutto, quindi innanzitutto non sono 650.000 persone pronte a partire. Abbiamo visto in questi anni che insomma le persone che poi partono sono molto molto di meno rispetto a questa cifra, e le dinamiche portano alla decisione di partire sono mutevoli e quindi non quantificabili. In caso di scontri, il passato ci insegna che è ancora più difficile fare previsioni, perché se ci sono scontri è difficile partire, perché è pericoloso anche andare sulla spiaggia, perché ci sono appunto il rischio di essere coinvolti nelle varie battaglie, o comunque magari i trafficanti non riescono a far partire le persone. Quindi in realtà abbiamo visto anche una diminuzione degli scontri, delle partenze in passato quando c'è stato uno scontro. È veramente difficile, perché c'è un crocevole di situazioni e di soggetti in campo che possono comportarsi in qualsiasi modo. Diciamo che i numeri che ho sentito sono veramente un po' allarmistici. Anche qualora, comunque, diciamo che un numero che mi ha colpito è stato questi 6.000 che sono stati, di cui si è parlato qualche giorno fa. Non so come siano stati calcolati, secondo quale logica, ripeto, perché non è un numero quantificabile, però è così veramente basso. Ricordiamoci che nel 2016 per esempio 6.000 arrivarono anche in un weekend, quindi è curioso vedere come l'Europa in realtà si preoccupi molto, soprattutto per un arrivo di migranti, di numeri che bene o male potrebbero essere tranquillamente gestibili eventualmente sia dall'Italia che dall'Europa. Quindi l'emergenza, ecco, non è in termini numerici, ma è un'emergenza umanitaria.
Ecco, un'emergenza che sappiamo esserci in Libia, questi centri dove sono collocati, lo diceva lei, la Libia è soprattutto un punto d'approdo di persone che vengono dall'Africa profonda. Voi gestite parte, non gestite, ma avete un occhio su parte di questi centri. Cosa sapete delle condizioni di questi migranti detenuti in questi centri, alcuni vicini a luoghi del conflitto?
Ecco, no, assolutamente. Questa è stata una, anche qualche settimana fa ho sentito dire che l'OIM può garantire i diritti dei migranti in Libia. Questo non è assolutamente possibile, perché i centri sono gestiti dal governo e dalle varie milizie. Noi entriamo qualche ora al giorno e neanche tutti i giorni nei centri ufficiali, in alcuni dei centri ufficiali, fornendo aiuti umanitari, ma cerchiamo semplicemente di alleviare le sofferenze, perché la situazione di questi centri già prima del conflitto era drammatica. Impossibile garantire i diritti umani dei migranti in questi centri, purtroppo condizioni assolutamente inaccettabili. Noi chiediamo la chiusura di questi centri da tanto tempo. In questo momento, in un momento di conflitto, sappiamo che ci sono almeno 3.600 migranti che sono detenuti in quei centri, dove nelle zone in cui si sta combattendo, e quindi questo è veramente una cosa che ci preoccupa, soprattutto i migranti che si trovano nel centro di Qasr Ben Gashir. Proprio dove ci sono stati dei conflitti abbastanza importanti, sono circa 890 migranti e chiaramente sono persone vulnerabili al rischio. Noi siamo riusciti a far partire 160 migranti qualche giorno fa dalla Libia con dei voli verso i paesi d'origine è stato un qualcosa di molto importante e molto difficile da ottenere, però certo diciamo che ci sono questi 3.600 migranti sicuramente a rischio in questo momento. In tutto, un paio di settimane fa, in tutti i centri ufficiali i migranti detenuti erano 6.900. Ripeto, condizioni pessime, inaccettabili, con scarse garanzie di diritti umani, in situazioni di conflitto è ancora chiaramente più pericoloso per loro stare in questi centri, dove tra l'altro noi cerchiamo di andare in questi giorni per dare almeno un po' di cibo, di portare delle medicine eccetera, però è tutto molto difficile chiaramente in questa situazione.
Ecco, un'ultima cosa, si è detto addirittura che i migranti potrebbero essere armati e impiegati come soldati.
Ma questa è una voce che è girata e controllata qualche giorno fa, noi come OIM non abbiamo avuto nessun tipo di conferma di notizia a proposito di questo. Stiamo notando che girano tantissime voci sui social, su Twitter eccetera, in un senso o nell'altro, sono molto spesso informazioni che non possono essere assolutamente confermate, quindi questo sicuramente non possiamo saperlo, non possiamo commentarlo. È successo in passato? Sì, pare che sia successo in passato 4-5 anni fa. Però ecco, in questo momento noi non abbiamo nessuna conferma di questo fatto.
Grazie a Flavio Di Giacomo, Arturo Varvelli, con cui mi scuso per averlo lasciato in attesa, ma c'erano ospiti che dovevano partire. Allora, su quello che abbiamo sentito, su questa cifra lanciata ieri da Sarraj, che campeggia sui giornali italiani oggi, è un modo per dire insomma, sbrigatevi, fate qualcosa, è una minaccia velata?
Ma non è una minaccia, però insomma, perché Sarraj non è nelle condizioni di minacciare, però chiaramente è un richiamo, è un tentativo di portare la comunità internazionale dalla propria parte in qualche maniera, insomma, il povero Sarraj le prova tutte, parte veritiero, parte un potenziale rischio, quindi insomma lui evidenzia queste perché in questo senso chiede un rafforzamento della sua parte. Relativamente a quanto ha detto il collega francese in precedenza, mi permetto di dissentire su molte cose che sono state dette onestamente. Il ruolo della Francia è determinante, è stato determinante, io non lo dico dal punto di vista dell'intelligence o militare, non abbiamo molte prove, anche se ci sono dei report internazionali, però dal punto di vista politico è indubbio che la Francia abbia appoggiato Haftar, quindi mi sentirei di non stemperare le parole che ho detto in precedenza. Qualcuno ha cercato di trasformare Haftar da attore militare in un attore politico, l'ha portato a Parigi più volte, l'ha fatto sedere al tavolo e gli ha stretto la mano. Haftar non era nessuno, Haftar è diventato qualcuno dopo tutta una serie di spinte che ha ricevuto dall'esterno, cominciare dall'Egitto all'inizio, poi ci sono stati i russi, il paese del Golfo, ma la Francia ha avuto un ruolo determinante soprattutto dal punto di vista politico, tant'è che se non riusciamo neanche a firmare, come dire, delle dichiarazioni chiare di condanna a livello internazionale dell'azione di Haftar, questo è perché ci sono dei veti all'interno che non vogliono in qualche maniera che venga nominato Haftar. Poi anche tutta una narrativa, una retorica che sta sormontando, vedo l'amico francese torna a parlare di pericolo islamista del governo di Tripoli, all'interno del governo di Tripoli, ma forse dimentica che all'interno delle milizie che governa o che cerca di governare il buon Haftar è pieno di salafiti maghrebini vicini all'Arabia Saudita, finanziati, pagati, supportati da un predicatore saudita.
È un fatto. Quindi, però, che i paesi del Golfo e l'Egitto...
La minaccia è parallela da entrambe le parti.
È vero però che l'Egitto e i paesi del Golfo, insomma, chi è preoccupato da ambienti vicini ai fratelli musulmani e agli islamisti, sostiene Sarraj più che Haftar.
Assolutamente così. Ma è una lotta tutta interna allo scenario e al panorama medio orientale e mi verrebbe da dire islamico.
Varvelli, un'ultima cosa, quanto conta, sappiamo che ci sono fattori egemonici in quell'area importanti, poi sulla Libia, ex colonia italiana, ma anche zona di influenza francese, ci sono poi delle riserve petrolifere, magari quantitativamente non importantissime, ma qualitativamente e logisticamente, perché sono due passi da casa nostra, importanti. Sappiamo che c'è l'Eni italiana basata nella zona di Tripoli e sappiamo che c'è la Total francese. Quanto conta anche in questo confronto?
Ma io non penso che sia direttamente una guerra per il petrolio questo, però sapere che la Libia naturalmente è ricca di risorse è chiaramente un dato molto rilevante nel futuro. Ciò che conterebbe sarebbe avere una Libia stabile, ma ogni attore internazionale ha cercato di avere una Libia stabile e vicina ai propri interessi. Facendo così abbiamo di fatto tirato questa coperta da tutte le parti fin quando non l'abbiamo strappata. C'è uno strappo, il generale Haftar probabilmente voleva prendere la capitale anche perché entrare nella capitale vuol dire in qualche maniera controllare le risorse, non dispone dei proventi del petrolio il generale Haftar, dispone dei finanziamenti del Golfo molto probabilmente, ma non dispone dei proventi del petrolio che in qualche maniera finiscono nelle casse dello Stato, nella banca centrale libica, che in qualche maniera è indipendente ma vicina e controllata e si relaziona con il governo di unità nazionale voluto dalle Nazioni Unite, quindi il gioco di Haftar era anche ribaltare questa legittimità internazionale, far sì che lui fosse il nuovo uomo forte di Tripoli e potesse in qualche maniera controllare anche le finanze. Questo gioco, come dicevamo prima, è fallito.
Arturo Varvelli, analista dell'ISPI, grazie anche a Vincenzo Nigro, inviato di Repubblica Tripoli, buon lavoro. Marc Semola ci ha abbandonati poco fa e grazie anche a Flavio Di Giacomo dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni per aver partecipato a questa puntata. Io in chiusura vi ricordo il nostro appuntamento con Modem Evento dopodomani mercoledì 17 aprile saremo al Teatro Sociale di Bellinzona per parlare dell'iniziativa Giù le mani dalle officine, presenti personalità pro e contro l'iniziativa, in particolare ci saranno il consigliere di Stato Christian Vitta, il sindaco di Bellinzona Mario Branda e dall'altra parte Gianni Frizzo, presidente dell'associazione Giù le mani, e l'ex sindacalista Pietro Gianolli. Quindi ripeto, mercoledì 17 aprile ore 20:15 al Teatro Sociale di Bellinzona, tutti gli interessati possono partecipare. Modem torna domani. Grazie a Enea Ponzio per la regia tecnica.